Ben ritrovate, ben ritrovati da Isabella Visetti, buongiorno. Terza ora di Mille Voci, dove incontriamo un sociologo e il suo sguardo incontriamo Sebastiano Caroni, un sociologo che ha però interessi multidisciplinari, un percorso formativo ricco, diverse esperienze maturate all'estero. Sebastiano Caroni sa sorprendere con i suoi articoli di approfondimento su fenomeni di costume o su temi al confine tra filosofia e sociologia, articoli e testi che appaiono regolarmente sul settimanale Azione e sul quotidiano La Regione. È nato nel 1975 a Locarno, appartiene alla cosiddetta generazione X, dopo capiremo che è anche importante questa indicazione. È cresciuto a Gerrapiano, si è laureato in scienze sociali a Losanna, in lettere a Friburgo e ha assolto un dottorato in studi interculturali a Londra. È docente di italiano alle scuole medie di Giornico, insegna antropologia alla scuola specializzata superiore in cure infermieristiche. Da giovanissimo studente universitario ha vinto un premio di poesia e nel 2002 ha pubblicato per le edizioni Ulivo di Balerna una raccolta di poesie. Ora sta lavorando a un volume con i suoi articoli e saggi scritti in questi anni, testi dove, e sono parole sue, c'è la dimensione itinerante dello sguardo sociologico e la sua capacità di spostarsi fra i fenomeni più disparati. Dunque oggi a Mille Voci ci muoviamo con lui, raccontiamo le sue esplorazioni, ma seguiamo anche le strade del curatore di eventi culturali e artistici, perché Sebastiano Caroni fa anche questo. Buongiorno, ben ritrovato a Mille Voci. Dico ben ritrovato perché è una voce che il nostro pubblico conosce.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, un percorso formativo ricco, lei è molto curioso, una passione per gli interessi multidisciplinari, quasi onnivoro, è uno che si annoia facilmente se si interessa di una sola cosa o di un solo ambito disciplinare?
Allora, non so se la parola onnivoro si applica al mio approccio, perché tendenzialmente io mi interesso sì di temi diversi, però non posso dire di essere un tuttologo, perché non ritengo di avere le competenze necessarie per affrontare tanti temi di cui so poco o la mia conoscenza è limitata. Però in compenso ritengo che la disciplina della sociologia, a cui i miei interessi si avvicinano, sia una disciplina che forse più di altre discipline permette di fare anche delle riflessioni su temi molto diversi e temi anche che appartengono a universi diversi, proprio perché la disciplina ha questa capacità di essere uno sguardo itinerante. Cosa vuol dire? È una disciplina che permette anche di partire da degli oggetti banali, da degli oggetti quotidiani e di riflettere sul modo in cui questi oggetti riflettono la nostra società o il modo in cui questi oggetti contengono la nostra società, perché ogni oggetto parla della nostra società e quindi la sociologia in un certo senso è una disciplina che fa parlare gli oggetti.
Sì, che è quello che spesso anche fa con i suoi testi, poi magari questo ne parleremo partendo da una cosa molto semplice, quotidiana, una cosa anche apparentemente frivola, lei riesce ad andare oltre e fare un certo scavo, un certo ragionamento, ma su questo ci ritorniamo. Dicevamo laurea in scienze sociali, laurea in lettere, studi interculturali, è docente di italiano, insegna antropologia. Come si definisce? È proprio sociologo la sua definizione, quella che preferisce?
Sì, perché preferisco all'accumulo di titoli che in parte rispecchiano quello che faccio, preferisco sempre sceglierne uno, che è quello di sociologo, che in qualche modo riunisce un po' i vari ambiti nei quali sono attivo. E quello che dico spesso anche della sociologia è che per me la sociologia ha il vantaggio di essere un po' come un abito comodo che posso vestire in circostanze diverse. Quindi è uno sguardo, perché io parlo spesso di sguardo, no? Di sguardo versatile, che mi permette appunto di essere in grado di elaborare delle riflessioni che riguardano temi che normalmente sono confinati a degli ambiti specifici. E quindi questa forza della sociologia di superare i limiti, di andare oltre le barriere disciplinari del sapere e nello stesso tempo di riflettere su come noi elaboriamo il sapere, quindi è una la sociologia è anche una riflessione sui modi in cui noi elaboriamo una certa idea di realtà, per esempio. E quindi questo è un aspetto che mi piace molto della sociologia, il fatto di andare anche contro quelli che sono un po' i luoghi comuni. Perché io mi ritengo sociologo? Perché quando ho iniziato a studiare scienze sociali all'Università di Losanna, ho incontrato veramente un terreno fertile che mi ha permesso anche un po' di rimettere in discussione quella che era la mia idea di conoscenza. Perché? Perché sono arrivato in un contesto in cui c'erano dei docenti, per esempio, che lanciavano delle provocazioni. E questo mi è sempre piaciuto, perché io credo che il sapere, la conoscenza, in qualche modo deve essere irriverente oppure no, non è. Perché se la conoscenza, se il sapere serve unicamente a riprodurre la società, allora credo che il gioco è poco interessante. Io credo che il sapere, la riflessione, è anche uno strumento per rimettere in discussione, per rimettere in gioco alcune cose. Credo che la sociologia, ma anche altre discipline come la filosofia, ma anche altre pratiche come possono essere quelle della meditazione, eccetera, sono delle palestre che ci permettono in tutta sicurezza di rimettere in gioco certe idee di realtà. Quindi ci permettono di fatto di sperimentare la realtà e di sperimentare sulla realtà. E questo credo che è un aspetto a cui tengo molto, la possibilità di studiare qualcosa, e questo è stato importante per me, che ti permette anche di pensare diversamente. Ecco, quindi il pensiero alternativo per me è un aspetto interessante che passa anche dagli studi, ma non solo.
E anche smantellare, lei ha detto prima, i luoghi comuni, smantellare alcuni pregiudizi, far vedere l'altra faccia della medaglia o far vedere un'altra angolazione, è però un esercizio difficile, bisogna allenarsi.
Chiaramente bisogna allenarsi, è una pratica appunto che richiede allenamento, che richiede comunque un'attenzione costante, che richiede un lavoro sui testi, perché io comunque ho sempre portato avanti una serie di letture, continuo a farlo, e quindi sì, è un lavoro che deve essere fatto con impegno se si vuole anche farlo bene.
Anche verso se stessi, perché i pregiudizi, questi pregiudizi inconsci li abbiamo tutti e lavorano anche in noi, il nostro cervello funziona anche un po' grazie ai pregiudizi.
Sì, certo, alla fine, ecco, quello che mi piace della sociologia è che rimette in discussione non solo, diciamo, il sapere o non solo la società, ma anche chi vive nella società. E quindi c'è un potenziale, credo, di emancipazione nella sociologia, perché appunto permette di ragionare su quello che è il sapere ricevuto. E noi siamo tutti frutto della cultura in cui viviamo, abbiamo appreso a vivere, a sperimentare, a vedere il mondo in una certa maniera, però dal momento che il nostro modo di vedere il mondo è frutto di un apprendimento, questo apprendimento si può anche rielaborare. E questa è la lezione fondamentale della sociologia, perché anche, diciamo, così le reazioni apparentemente più istintive che noi, come dire, mettiamo in campo, in realtà sono sempre o quasi sempre il frutto di un apprendimento. Il rigetto che noi proviamo verso determinate situazioni, oppure l'attrazione che proviamo verso determinate situazioni. L'esempio classico potrebbe essere il cibo, per esempio. Ci sono società nelle quali, per esempio, si mangiano insetti. E ricordo che un antropologo americano una volta scrisse un breve pezzo su che cosa significa la cultura e disse più o meno questo. Io mi trovai qualche anno fa, l'antropologo dice, in Zimbabwe e conobbi un ragazzo che un giorno mi offrì una cavalletta. Allora io da antropologo, insomma, dovevo affrontare questa situazione con disinvoltura, facendo finta che era la cosa più normale di questo mondo per me mangiare una cavalletta. Lui,
dopo aver studiato tanti, esatto, magari come, saggi di antropologia.
Esatto, come i suoi docenti di antropologia gli dicevano, ormai siete degli antropologi, dovete essere, insomma, disinvolti e in grado di affrontare qualsiasi situazione con tranquillità, no? E lui dice, beh, allora io con questo approccio mi misi il grillo in bocca, cominciai a masticarlo, solo che inaspettatamente cosa successe? Lui qualche secondo dopo vomitò letteralmente il grillo. Allora, cosa dice lui? Lui si ferma e dice, no, ma questa non è una definizione di cultura, è un esempio, ma a cosa serve? Serve a dire che la cultura è il risultato di un apprendimento, che la sua reazione apparentemente viscerale, cioè, o letteralmente viscerale, non è legata al fatto che lui in quel momento aveva un virus che circolava nel suo corpo, era legata al fatto che lui per 20 anni aveva mangiato determinate cose, ma non concepiva di poter mangiare i grilli. Quindi se nella società di cui lui era ospite i grilli erano la cosa più buona, erano diciamo la cosa più prelibata e quindi venivano gustati in un certo modo, lui che invece veniva da una cultura occidentale, i grilli semplicemente non poteva concepirli come cibo. Quindi la sua reazione, per quanto noi possiamo immaginarla come istintiva, in realtà non è istintiva, è il frutto di un apprendimento.
Sì, questo
è un esempio che a me piace citare anche nei corsi di antropologia che tengo alla scuola specializzata in cure infermieristiche, per dire la cultura è qualcosa di profondamente assimilato e che abita anche i recessi più nascosti del nostro corpo, e anche le nostre reazioni apparentemente più viscerali sono in qualche modo influenzati da quello che è stato il nostro apprendimento culturale. Quindi mangiare qualcosa piuttosto che non mangiare quella determinata cosa è un aspetto culturale, non è un aspetto naturale. Quindi ecco, la sociologia ci aiuta a capire anche queste cose.
Lei si sente un intellettuale? Sente di rivestire questo ruolo?
Allora, io mi sono occupato anche della figura dell'intellettuale perché ho svolto anche un dottorato alla University College di Londra, e devo dire che quello che mi piace dell'intellettuale è la sua capacità di avere comunque un ambito di specializzazione, ma allo stesso tempo di riuscire a raggiungere un pubblico più generalista. Perché la definizione dell'intellettuale in fondo è questa: è una persona che ha un ambito di specializzazione ma che allo stesso tempo si rivolge a un pubblico più alto, cioè più ampio. Ecco, se la definizione dell'intellettuale è questa, allora io mi riconosco, così come mi riconosco anche in una certa idea dell'intellettuale come presenza irriverente. Un pensatore piuttosto noto che si chiama Edward Said, che era professore di letteratura comparata alla Columbia University, scrisse un bel saggio sull'intellettuale in cui disse, fra le altre cose, che l'intellettuale, credo che in inglese suonava più o meno così, is happy with the idea of being unhappy. Quindi è qualcuno che è contento con l'idea di essere scontento. E quindi ha questa, come dire, carica dentro di sé per cui vuole rimettere in discussione le cose. Allora, rimettere in discussione le cose è sempre comunque un atto impegnativo, e quindi bisogna anche saperlo gestire, perché bisogna capire che può essere un esercizio che può aiutare, può far lavorare la mente, può obbligare comunque a essere sempre svegli e a guardarsi intorno, però non deve neanche sfociare nell'insoddisfazione permanente. Quindi c'è sempre un equilibrio
che bisogna
coltivare.
Sì. Ecco. Ma Sebastiano Caroni, bambino, aveva già questa attitudine del sociologo?
Non credo, perché io in realtà mi sono avvicinato alla letteratura, alla lettura, forse alla riflessione già prima, però alla lettura un po' più tardi, mi ricordo forse verso la fine del liceo, per cui in realtà io mi riconosco abbastanza in quei alunni, in quegli allievi di scuola media che assolutamente non amano leggere e anzi considerano il libro come quasi una presenza invadente, quindi penso che non...
Ha fatto tutt'altro nella sua gioventù, negli anni proprio della scuola elementare e delle scuole medie.
Sì, ecco, era un periodo forse in cui mi interessavo di sport, ho giocato a basket per diversi anni, Infatti, anche così un po' con il sorriso sulle labbra, ultimamente, dopo che ho pubblicato un articolo proprio sul basket e sui duelli nel mondo del basket americano, mi sono permesso di scrivere un post su un social in cui dico: io sono cresciuto a pane e basket e ogni tanto gli effetti si vedono ancora. Quindi adesso che, insomma, la mia attività riguarda anche molto la lettura e la riflessione, mi piace poter in qualche modo recuperare anche queste vecchie passioni per poterne scrivere. Quindi
l'esperienza dell'insegnamento, abbiamo citato gli allievi della scuola media, le insegna la scuola media di Giornico,
sì.
Poi però anche in antropologia alla scuola per cure superiore, per cure infermieristiche, com'è?
Ma allora, diciamo che è un percorso che forse io non avevo immaginato per me, perché quando svolgevo il dottorato ho sempre pensato che forse il mondo accademico sarebbe stato il mio ambiente così lavorativo più congeniale. Poi per varie ragioni ho deciso anche di non insistere troppo nel voler lavorare nel mondo accademico e quindi ho in qualche modo trovato una strada alternativa, ho anche ridefinito la mia identità di studioso. Quindi questo insieme composito di attività che va dall'insegnamento all'organizzazione di attività culturali corrisponde a una intenzionale ridefinizione di che cosa vuol dire essere uno studioso. E credo che il vantaggio, ma anche forse la difficoltà di lavorare in così tanti ambiti è proprio il fatto di essere confrontati a logiche diverse, quindi dover lavorare in modo tale che si possa in qualche modo comunicare, interagire in modi diversi, perché insomma passare dal mondo accademico alla scuola media è veramente
un salto
notevole.
E da Londra al Ticino?
Da Londra al Ticino è un altro salto notevole, quindi diciamo che io credo che tutto sommato nella mia testa non mi sono ancora abituato completamente al fatto di essere rientrato in Ticino, ma questo è anche una cosa positiva, nel senso sarei comunque sempre pronto a ripartire per nuovi orizzonti.
Allora, Sebastiano Caroni, siamo arrivati al brano musicale che ci ha portato lei, che ha portato per il pubblico di Mille Voci, perché poi anche la musica ha un ruolo importante nella sua vita. È un brano di Peter Gabriel, il primo da solista, quando Peter Gabriel lasciò i Genesis. Che significato ha per lei?
Ma allora, Peter Gabriel è un artista, che mi ha accompagnato in varie fasi della mia vita, perché ricordo che quando io ero adolescente, i primi anni del liceo, ero un appassionato di rock progressivo, questa musica molto impegnativa che mescola un po' il rock, il jazz e la musica classica, e ascoltavo molto i Genesis. I Genesis erano un gruppo che sono di fatto partiti con una formazione in cui Peter Gabriel figurava come cantante e leader. Poi nel 74 Peter Gabriel ha abbandonato il gruppo e ha continuato la sua carriera come solista. Quindi io ascoltavo questa musica estremamente impegnativa, i Genesis della fine degli anni 60, inizio anni 70, quando ero adolescente, poi ho continuato comunque ad apprezzare Peter Gabriel come solista e quindi è una figura che in qualche modo accompagna un po' il mio itinerario, il mio percorso, e la canzone che ho scelto è una canzone che sempre mi colpisce per la carica positiva che contiene, anche se forse il tema che enuclea è un tema che si presta comunque a una riflessione, però è una canzone che porta dentro un'energia estremamente positiva.
Salisbury Hill, e poi magari parliamo di questa energia.
On Salisbury Hill, I could see the city light. Wind was blowing, time stood still. Eagle flew out of the night. He was something to observe. Came in close, I heard a voice. Standing, stretching every nerve. I had to listen, had no choice. Imagination, my heart going boom, 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 sun.
Questo era Peter Gabriel, la prima sua canzone da solista quando nel 1975 annuncia di lasciare i Genesis e lui dichiarò che questo brano trasmette l'idea che bisogna essere pronti a lasciar perdere quello che si ha per aprire un po' la porta a quello che si potrebbe ottenere, insomma un po' l'idea del lasciare andare. Sebastiano Caroni, sociologo, la vede questa attitudine, questa capacità di lasciare andare quello che è stato per aprirsi a quello che può arrivare?
Ecco, io credo che poter lasciare andare, avere la capacità di lasciare andare è sicuramente una chiave di lettura anche per star bene con se stessi, ma anche per vivere nel presente. E in questo senso è anche un'idea che è molto presente nella pratica della meditazione, di cui io mi interesso anche perché ho svolto diversi ritiri di meditazione, ed è importante anche coltivare questo tipo di approccio alla realtà, perché il lavoro intellettuale orienta verso un approccio spesso anche molto cerebrale alla realtà, e la meditazione invece aiuta un po' a equilibrare anche il nostro modo di stare al mondo, perché cerca in qualche modo di centrare la propria esistenza sul presente, e quindi è anche una tecnica che aiuta a essere presenti al momento che stiamo vivendo, e questo è così, è un traguardo più che una conquista, perché lo sappiamo benissimo e lo dicono anche i grandi esperti di meditazione, la nostra mente è un po' come una scimmia che salta di albero in albero, che salta di pensiero in pensiero, che salta dal passato al presente, e quindi l'esercizio di volerla riprendere e permettere alla mente di riposare è comunque un esercizio che non è per nulla evidente, ma che se praticato con regolarità può comunque dare anche un senso di consapevolezza. Ecco, questo è forse un aspetto meno legato così alla mia dimensione intellettuale, però più legato a una ricerca sempre di conoscenza, ma forse che passa più per il canale della tecnica della meditazione.
Ma magari utile anche per il sociologo che deve osservare i fenomeni che accadono nel presente e intercettarli, approfondirli, studiarli. Quello immagino che anche qui ci vuole un certo allenamento, perché in fondo è facile leggere i fenomeni che sono avvenuti, no, nel passato, ma farlo mentre il fenomeno è in corso, quello implica un certo sguardo, una certa attitudine, una certa attenzione.
Sì, sicuramente aiuta a coltivare la chiarezza mentale, quindi a vedere anche la realtà come qualcosa che è un processo, quindi che ci permette anche di vedere non solo come sono le cose, ma come sono arrivate ad essere come sono.
Sebastiano Caroni, allora, grande passione per la musica, collezionista di CD, grande passione per il cinema, collezionista di DVD, grande appassionato lettore. Mi diceva prima, microfoni spenti, che quando si interessa a un tema legge tutto quanto c'è da leggere e ama proprio possedere i libri. Qui vediamo proprio la multidisciplinarità dei suoi interessi. Sarà anche presente al Festival Libro di Muralto, che è stato inaugurato ieri sera, va avanti fino all'11 marzo, domani, con un atelier come adattare un romanzo al cinema. Dunque anche questo esercizio sta facendo in questi giorni.
Sì, allora innanzitutto vorrei dire che, per non dare un'idea sbagliata, non leggo tutto quanto esiste su un tema, perché in realtà sono molto più contemporaneo, sono molto selettivo in quello che leggo, però è vero che cerco nel limite del possibile, quando affronto un tema, ed è capitato recentemente, non so, mi sono interessato al tema della nostalgia, ho cercato alcuni libri significativi anche abbastanza recenti, e questo mi permette di confrontarmi con il tema e poi fare una riflessione personale.
Infatti questo è uno degli articoli, dopo magari ci torneremo, apparso recentemente su Azione, mi sembra di ricordare, sulla nostalgia.
Sì. Ecco, sì, domani sarò presente al Festival di Letteratura di Muralto per parlare di letteratura e di cinema, o più precisamente, partendo dall'idea della trasposizione della letteratura al cinema, parlerò anche della possibilità, in qualche modo, di partire da un film e raccogliere una domanda, per esempio, che questo film in qualche modo fa affiorare, e poi così magicamente, per anche attraversando così dei percorsi inaspettati, si arriva addirittura a trovare la risposta di quella domanda in un libro che però è un altro libro. Quindi da una parte c'è una trasposizione che va dal romanzo che porta un titolo al film che porta lo stesso titolo, a una possibilità anche di ritrovare, no, per contaminazione, magari la risposta a una domanda che pone un film in un libro che però non è il libro che porta lo stesso titolo, ma è un altro libro. Quindi la capacità, appunto, di viaggiare nella letteratura, attraversare la letteratura andando verso il cinema o viceversa, per, insomma, trovare delle corrispondenze fra la letteratura e il cinema, o per ritrovare una sorta di area di familiarità, cioè qualcosa che lega due film, o un film e un libro diversi, ma che affrontano un tema che ha molte corrispondenze e molte affinità. Quindi il libro o il film ci rimanda a uno di questi due, insomma.
Beh, questo è un percorso che, volendo, è senza fine, no? Cioè, sì, è come una catena, si allaccia un nuovo anello e si può continuare a viaggiare. Allora, ricordiamo, questo appuntamento è domani pomeriggio alle 16.30, Istituto Scolastico a Muralto, nell'aula Atelier, dalla parola all'immagine, come adattare un romanzo al cinema. festivallibro.ch è il sito, appunto, del Festival di Letteratura, Festival del Libro di Muralto, che è ritornato, inaugurato, appunto, dicevamo, giovedì sera. Andiamo alla, diciamo, scrittura. Lei ha esordito giovanissimo con una raccolta di poesie, abbiamo detto, è stata pubblicata dalle edizioni Ulivo di Balerna, appunto, nel 2002. Prima aveva vinto un premio di poesia. La scrittura poetica l'ha abbandonata, non scrive più poesie?
Al momento scrivo più articoli, quindi mi dedico più che altro a una scrittura che non è necessariamente giornalistica, ma è comunque più legata alla riflessione. Quindi c'è stato un cambiamento in questo senso, perché c'è stato, sì, un momento della mia vita in cui la poesia sembrava essere forse il modo migliore per esprimere degli stati d'animo. Quindi la poesia mi ha permesso anche di lavorare con le parole, di riflettere anche quello che io provavo dentro di me, cercando di mettere assieme dei componimenti poetici che poi alla fine sono riuscito anche a pubblicare. Poi forse anche con l'inizio della mia laurea in sociologia ho anche in parte cambiato il mio approccio alla letteratura, perché se prima forse mi identificavo molto in un certo ideale romantico della scrittura creativa, quindi dell'individuo che in modo abbastanza isolato crea e produce, così assecondando la creatività, poi invece con la sociologia ho imparato, e questo mi è stato molto utile, anche a considerare in fondo la letteratura come uno specchio della società. Quindi non è tanto l'individuo come creatore ad essere al centro di questo processo, ma è un processo che si può anche spiegare partendo da quelle che sono le macro strutture sociali. Quindi la letteratura in fondo è un riflesso della società in cui viviamo.
In effetti spesso i suoi articoli sono accompagnati dai riferimenti anche bibliografici, dei libri che magari lei ha letto, o dei libri che risuonano in un qualche modo con il tema che lei tratta, temi che sono anche molto originali, molto interessanti. A un primo sguardo potrebbero apparire un po' futili, un po' superficiali, poi lei riesce sempre a trovare un taglio, un approfondimento che dice: ah, ecco, a questa cosa non avevo pensato. Non so, cito quello sull'umarella, quello sul lavoro a maglia, ora quello della nostalgia, adesso cito a propria memoria gli ultimi, magari, o quelli che mi hanno più colpito. Come sceglie questi argomenti?
Ma allora è sempre una scommessa, perché dovendo comunque anche mantenere una certa regolarità con la scrittura di questi articoli, poi vado un po' alla ricerca di spesso libri che mi danno lo spunto per scrivere questi articoli, e quando trovo quel libro che mi permette di passare appunto da un oggetto apparentemente banale, senza significato, a una riflessione invece più profonda, allora lì si innesca in qualche modo il pensiero sociologico, e quindi l'oggetto diventa un punto di partenza per una riflessione sul senso che questo oggetto ha nella nostra quotidianità. Faccio un esempio: sto preparando, come dicevi prima, una raccolta di articoli che uscirà nei prossimi mesi e che porterà il titolo La teoria dell'astuccio. Ora, l'astuccio è un oggetto banalissimo, però allo stesso tempo è stato, così in modo anche abbastanza divertente, il punto di partenza per una sorta di teoria che una volta ho abbozzato, ho elaborato così su due piedi, partendo da un aneddoto. E è una teoria che spiega perché l'astuccio per me è stato un oggetto importante, perché in fondo è un oggetto che, se noi pensiamo al sistema scolastico, al sistema educativo, ha una sua importanza, perché è difficile immaginare un allievo di una scuola obbligatoria che non ha un astuccio.
Sì, lì ci sono un po' gli strumenti di lavoro dell'allievo.
Esatto, è uno strumento di lavoro, però nello stesso tempo è anche un oggetto che costruisce il rapporto fra l'allievo e l'apprendimento, perché se non ci fosse l'astuccio l'allievo non potrebbe scrivere, quindi probabilmente farebbe altro. Cosa succede quando una persona che ha frequentato il sistema scolastico, la scuola obbligatoria, poi prosegue i propri studi e a un certo punto abbandona l'astuccio? Per me abbandonare un astuccio voleva dire anche rompere con quello che è il rapporto ufficiale alla cultura, e quindi stabilire un rapporto con la cultura che era più fondato sulla libertà. Abbandonare un astuccio voleva dire fondamentalmente: io da questo momento sono responsabile del mio apprendimento, della mia conoscenza e del mio sapere.
Sì, scelgo in modo autonomo. Allora, presto troveremo alcuni dei testi, degli articoli che lei ha scritto per Azione sulla regione in questa raccolta un po' che li unisce, dove c'è anche un po' l'esercizio del, io credo, anche del divulgatore, no? Perché lei vuol rendere accessibile a un grandissimo pubblico dei concetti magari ostici o magari con i quali il grande pubblico non si confronta ogni giorno. Questo è anche un esercizio. Abbiamo una manciata di minuti e vorrei ancora toccare due temi. Si sente anche questo lavoro del divulgatore un po'?
Sicuramente, perché io penso che, almeno per me, scrivere è un'attività in cui cerco di far confluire quelli che sono i miei interessi legati appunto alla saggistica, alla filosofia, alla sociologia, a un modo di intendere la scrittura che forse è più vicino a un certo tipo di giornalismo o addirittura alla letteratura. Perché credo che scrivere in modo coinvolgente, scrivere anche facendo attenzione alle sfumature della lingua, può essere anche parte di un approccio alla scrittura che cerca di fare il ponte fra determinati interessi che sono più concettuali e invece un tipo di scrittura che non disdegna un modello più letterario. Quindi io in qualche modo cerco di lavorare a un'idea di scrittura che sia allo stesso tempo letteraria e sociologica.
Non abbiamo ancora toccato la parte di Sebastiano Caroni, organizzatore di eventi culturali. Ha organizzato nel 2018 Strange Days, questo festival dedicato agli anni 90, dicevamo in apertura un po' alla generazione X in un certo senso. Mi ha colpito nel settembre del 2020, in questa piccola finestra che si era aperta nel confinamento, nei mesi della pandemia, l'evento Con la testa fra le nuvole. anche in questi, diciamo, eventi culturali, letterari, si ritrovano gli interessi del momento?
Sicuramente, credo che il sogno è un tema che si presta forse anche al tipo di riflessione di cui parlavo prima, perché noi possiamo affrontare il tema del sogno e per esempio leggerci un libro di neuropsicologia dove veniamo a sapere come funziona il cervello e che i sogni in fondo non sono altro che combinazioni di resti diurni anche in modo abbastanza immotivato. Questo secondo me è forse un approccio un po' riduttivo del sogno. Se noi invece pensiamo a un film molto conosciuto come può essere Inception, allora ci accorgiamo che il sogno visto in questo modo, oppure approfondito, tematizzato attraverso il cinema, può diventare un oggetto estremamente affascinante. È questo che mi piace anche di questa commistione fra cinema, letteratura, sociologia, filosofia, è il fatto che la filosofia attraverso il cinema può diventare qualcosa di estremamente coinvolgente, di estremamente affascinante. È proprio il modo di proporre questi temi che fa sì che questi temi poi possano risuonare. La filosofia può essere interessante se noi la prendiamo come, per esempio, è veicolata da certi film. Chiaro che un trattato di filosofia non è probabilmente alla portata di tutti. Quindi a quello che a me piace la possibilità di creare anche delle nuove composizioni, delle associazioni fra saperi che normalmente vengono confinati a degli ambiti circoscritti, che però se in qualche modo escono da questi ambiti ridiventano un po' delle sostanze che possono essere rimodellate, che possono essere riproposte anche in maniera affascinante.
E nel settembre 2020 di andare con la testa fra le nuvole, di parlare di sogni, avevamo tutti bisogno. Grazie Sebastiano Caroni, sociologo, di essere stato a Mille Voci. Il nostro tempo è terminato, fra poco proprio Controcorrente con Antonio Bolzani. Io ringrazio il team di oggi, Michela De Pedrini al centralino, Yuri Tuena per le immagini video, Andrea Colosio per la regia tecnica. Da Isabella Visetti, buona giornata.